il frutto dello Spirito. Gesù, parlando ai suoi discepoli, diceva: chi rimane in me e io in lui fa molto frutto. Chi non rimane in me viene gettato via. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto. A Gesù preme che la vita dei suoi porti frutto, che la vita di chi sta con lui non sia inutile per il mondo, non sia inutile per il regno di Dio. A lui preme che la nostra vita porti frutto. Che cosa sarà il frutto della vita del cristiano? Il frutto della vita del cristiano è il frutto che produce la linfa, come il frutto della vite è il frutto che viene prodotto dalla linfa, che mantiene il ramo vivo, il tralcio vivo. Il tralcio che si secca è quello che non riceve più la linfa. Così la vita del cristiano che porta frutto è una vita che porta in sé, che ha in sé Spirito Santo. Lo Spirito Santo porta frutto. Lo Spirito nuovo che c'è nel cristiano porta frutto. Non è quindi soltanto, o non è soprattutto, anzitutto, un comportamento morale. Cioè, guarda, no, il nostro sforzo, non è il nostro sforzo il frutto, ma è il frutto che porta lo Spirito nuovo che è in noi. E qual è il frutto dello Spirito? Tante volte gli apostoli, nelle loro lettere, raccontano che cosa fa lo Spirito Santo nel cuore di un uomo. Per esempio, a Timoteo San Paolo dice: noi non abbiamo ricevuto uno spirito di timidezza, ma di forza, amore e saggezza, mi pare. Ecco, lo Spirito produce questo. Lo Spirito grida nei nostri cuori: Abba, Padre. Ecco che cosa produce lo Spirito. Produce confidenza in Dio, produce vita da figli. E San Paolo, in un passo della sua lettera ai Galati, definisce in un modo più preciso ancora che cos'è il frutto dello Spirito. Lo definisce con 9 parole e noi ci fermeremo a considerare questa riga di San Paolo. Queste 9 parole, perché riassumono un po' tutto il resto che dice lui e che dicono gli altri apostoli nelle varie lettere. Nella lettera ai Galati 5:22 è scritto così: il frutto dello Spirito invece, prima aveva parlato del frutto della carne, il frutto dello Spirito invece è gioia. Anzi, amore prima, amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Questo è il frutto dello Spirito. Guardiamo ad uno queste 9 parole. Amore è la prima caratteristica del frutto dello Spirito. Se c'è Spirito Santo in noi c'è amore, è ovvio, perché lo Spirito Santo è l'amore, è amore. è l'amore del padre per il figlio e l'amore del figlio per il padre. È l'amore di Dio. Quindi se c'è Spirito Santo nel nostro cuore, c'è amore. Ma attenzione, che noi tante volte scambiamo l'amore per una sorta di sentimento o di sentimentalismo. Scambiamo l'amore con simpatia o scambiamo l'amore con dolci sorrisi. Ha posto anche i dolci sorrisi nell'amore, ma non è quello, è di più. L'amore frutto dello Spirito Santo è quell'amore che c'è in Dio, che viene portato nel nostro cuore, nella nostra vita. E l'amore che c'è in Dio è un amore molto profondo, serio, che arriva al dono di sé. L'amore che c'è in Dio, Padre, è un amore che è capace anche di lasciar soffrire il figlio. L'amore che c'è in Gesù è un amore obbediente fino alla morte. L'amore che Dio ha per gli uomini è un amore che prende sul serio gli uomini e li lascia liberi. Non li costringe, non li vuol possedere, li vuol lasciare liberi. Amore. Se vogliamo vedere com'è il frutto dello Spirito, amore, dobbiamo guardare a Gesù, non accontentarci di vederlo nella nostra vita e neanche nella vita delle persone che ci stanno attorno, e forse neanche del tutto nella vita dei santi. Sì, nella vita dei santi vediamo l'amore frutto dello Spirito, ma a noi il Signore può far portare come frutto dello Spirito un amore che va oltre quello dei santi, diverso. Dobbiamo guardare sempre alla croce di Gesù per vedere l'amore frutto dello Spirito. Un amore che ama per primo, che non si offende, non si impermalosisce, un amore che non cerca nulla per sé, che non cerca il contraccambio, un amore che è ubbidiente, che è sottomesso. Questo è l'amore che vediamo in Dio. E lo Spirito produce nella nostra vita l'amore che c'è in Dio. È bello, è grande saperlo e soprattutto esserlo, lasciarlo portare questo amore. È una cosa meravigliosa. Voi direte, e anch'io dico, non siamo capaci. È vero, noi non siamo capaci, non è nelle nostre possibilità. Per questo, dice l'Apostolo, è frutto dello Spirito, è nelle possibilità dello Spirito Santo, nelle possibilità di Dio. Perciò noi da parte nostra non ci sforziamo, da parte nostra cerchiamo di accogliere sempre lo Spirito Santo, di stare in contatto con Gesù perché si trasfonda in noi lo Spirito che c'è in Lui. Per questo noi sottolineiamo l'importanza dell'ora di adorazione, l'ora che sia di 30 o di 60 o di 130 minuti, non ha importanza, ma di un tempo in cui stiamo a tu per tu con Gesù, senza preoccupazioni, senza domandargli niente, solo stando alla sua presenza per ricevere in questo modo da Lui Spirito Santo. Allora questo Spirito produrrà in noi il frutto che è l'amore, quello di Dio. Gioia. Gioia è la seconda caratteristica del frutto dello Spirito, o meglio, la seconda caratteristica della vita di un cristiano che porta in sé Spirito Santo. Gioia. Anche la gioia prodotta dallo Spirito Santo è la gioia che c'è nel cuore di Dio. Già abbiamo avuto modo di vedere come non può essere gioia che viene dallo Spirito Santo quella che qualcuno prova quando vince la partita al pallone. Quella è una gioia d'altro tipo, bella anche quella se volete, o quando vi riesce la torta senza bruciarla. Siete contente, è una gioia, ma non si può dire che è questa la gioia dello Spirito Santo. O quando qualcuno vi dice, brava, lei porta bene i suoi anni, siete tutte contente, gli uomini un po' meno non ci badano, ma comunque la gioia dello Spirito è la gioia che c'è nel cuore di Dio. E qual è la gioia che c'è nel cuore di Dio? Nel cuore del Padre, che gioia c'è? C'è la gioia al vedere che il Figlio è ubbidiente, che del Figlio si può fidare completamente. Perciò dice sia il profeta, sia il Padre stesso nel Vangelo, in te mi sono compiaciuto, cioè in te ho trovato la mia gioia. Con la gioia del Padre è Gesù. E se guardiamo Gesù, che cos'è? Dov'è la sua gioia? Quando troviamo Gesù contento? Vediamo Gesù che esulta nello Spirito, che è contento, quando vede, si accorge che il Padre rivela i suoi segreti ai piccoli, quando vede il modo di fare del Padre. La gioia di Gesù è il Padre. Amore. Se vogliamo vedere com'è il frutto dello Spirito, amore, dobbiamo guardare a Gesù, non accontentarci di vederlo nella nostra vita e neanche nella vita delle persone che ci stanno attorno e forse neanche del tutto nella vita dei santi. Sì, nella vita dei santi vediamo l'amore frutto dello Spirito, ma a noi il Signore può far portare come frutto dello Spirito un amore che va oltre quello dei santi, diverso. Dobbiamo guardare sempre la croce di Gesù per vedere l'amore frutto dello Spirito. Un amore che ama per primo, che non si offende, non si impermalosisce, un amore che non cerca nulla per sé, che non cerca il contraccambio, un amore che è ubbidiente, che è sottomesso. Questo è l'amore che vediamo in Dio. E lo Spirito produce nella nostra vita l'amore che c'è in Dio. È bello, è grande saperlo e soprattutto esserlo, lasciarlo portare questo amore. È una cosa meravigliosa. Terzo frutto, pace. In ebraico avrebbero detto shalom. Questa parola pace ha ancora un significato più profondo di quello che si usa oggi. Oggi si usa la parola pace per dire non ci sono bombe in mezzo, non c'è guerra. La parola pace nel linguaggio del Signore, degli Apostoli, del Nuovo Testamento e anche dell'Antico significa molto di più. Vediamo un po', quando è che Dio fa pace con noi? Quando ci dà il suo Figlio, è Lui la nostra pace, dice ancora San Paolo. Quindi la pace di Dio verso di noi è la comunicazione di tutto ciò che Lui ha, del Figlio. Ci dà quello, tutto, tutto quel che Lui ha, non può darci di più. E Gesù, quando dà la pace ai discepoli, non è mica un augurio, vi auguro che vi troviate bene, per carità. Quando Gesù dà pace ai discepoli, comunica quello che Lui ha. Comunica la propria esperienza di morte e risurrezione, fa vedere le piaghe, comunica il mandato, come il Padre ha mandato me, così io mando voi. Comunica, dà il proprio compito, dà la forza che Lui ha per esercitare questo compito, lo Spirito Santo, ricevete Spirito Santo e soffia su di loro, alita su di loro lo Spirito di Dio. Ecco la pace. E poi ancora, come Lui ha perdonato, dà anche a loro di perdonare. Rimettete i peccati. Quello che Gesù ha lo comunica. Ecco la pace. Quello che ho io lo do a te. Ciò di cui io godo, godi anche tu. Dei beni che Dio mi ha dato, ricevi parte anche tu. Fanne parte anche tu. La pace di Dio, la pace che viene da Dio, è questo ancora, ancora la stessa cosa, questo dono di sé, quel che ho io, che sono io, godilo anche tu. Ecco la vera pace, shalom. Non è qualcosa di limitato al non esserci guerre, ma è qualcosa di molto più positivo, all'esserci comunione. Questa è la pace. Essere, diventare un'unità, una cosa sola, un cuore solo, un'anima sola di più persone, questa è pace. E il frutto dello Spirito è questa pace, per cui chi riceve Spirito Santo non sta più solo, cerca e gode comunione con altri, vive come gli è possibile, ma vive comunione di beni materiali e di beni spirituali con altre persone, nei modi e nelle circostanze che gli sono permesse dalla sua situazione. Pace. Pazienza. Pazienza. Cosa sarà mai la pazienza? La vediamo, cioè sappiamo che cos'è quando manca agli altri, o anche quando manca a noi. Sappiamo cosa vuol dire impazienza. E pazienza cos'è? Credo che sia la capacità di saper attendere, e lo Spirito Santo ci dà questa capacità di saper attendere, tanto che una persona chiede al Signore la grazia della conversione di un suo parente, ma con pazienza, Signore, quando vuoi tu convertilo, anche dopo la mia morte, non occorre che lo veda io ho pazienza. Gesù ha avuto pazienza con i suoi discepoli, ne ha avuta tanta, va bene, 3 anni soli direte voi, ma ha aspettato la loro conversione dopo la propria morte, non li ha visti convertiti, Gesù. Che pazienza! La pazienza è sapere che non siamo noi i protagonisti della storia, neanche della nostra vita. Sappiamo che è Dio il protagonista. Allora lasciamo che sia Lui che fa. E se una cosa non avviene oggi, anche una cosa che ci preme, attendiamo. Stiamo ancora nell'amore, ancora nella gioia, ancora nella pace. E questa cosa avverrà domani, avverrà l'anno prossimo, quando il Signore vorrà. La pazienza è lasciare a Dio l'iniziativa, la possibilità di intervento e attendere che sia Dio che interviene. Benevolenza. Questa parola è stata tradotta anche con altre parole dal greco, oltre che benevolenza, anche longanimità, anima lunga, oppure con la parola comprensione. Ecco, questa è più facile per noi, comprensione, cioè un'altra persona la prendiamo con noi. Quindi non distanziarsi dall'altro, ma prenderlo con, cioè aver buoni sentimenti verso gli altri. Benevolenza vuol dire più o meno questo, volere il bene di un altro. Vedo uno che sbaglia, ma io li voglio bene, cerco di capire il perché di quello sbaglio e di far di tutto per giustificarlo, come ha fatto Gesù in croce. Cosa poteva dire Gesù dei suoi crocifissori? Cosa poteva pensare? Lei dei Lazzaroni, gli è lì che noi pensa quel che fa, eccetera. Padre, perdonali. E li giustifica, non sanno quel che fanno. Ecco la benevolenza. Regala buone intenzioni. La benevolenza regala buone intenzioni. A quel tale che fa così e così, ma probabilmente aveva un'intenzione buona. Probabilmente aveva un desiderio buono. L'ha realizzato male, ma non è colpa sua. Regalare buone intenzioni. Che bello. Se gli altri le regalano a noi, siamo contenti. Bontà. Beh, che cosa sia la bontà non lo so. Mi immagino. Bontà. È ancora, credo, la somma di tutte queste cose. È il non coltivare cattiverie nell'animo, malizie, maldicenze, niente. Bontà, la bontà non conosce le negatività, non conosce malizia, non conosce secondi fini. La bontà è qualcosa di limpido, chiaro e positivo, sempre positivo. Una persona buona è una persona che dappertutto ci vede qualche cosa di bello e di buono. Si assomiglia molto alla benevolenza. Fedeltà. Dio è fedele. E la fedeltà di Dio qual è? I monti cingono Gerusalemme. Come le montagne sono sempre lì, stabili, che nessuno le smuove, così è Dio intorno al suo popolo. Dio è fedele. Sei sicuro? puoi star sicuro che quello che lui faceva ieri lo sa fare anche oggi e lo farà anche domani. Puoi star sicuro che le sue promesse le mantiene. Quindi ti puoi appoggiare su di lui. Questa fedeltà viene comunicata a noi dallo Spirito Santo. Puoi star sicuro che quello che io sono oggi lo sarò anche domani, con la grazia di Dio. È perché lo Spirito Santo dà questo dono che due possono promettersi fedeltà nel matrimonio. Altrimenti non sarebbe possibile. È perché Dio dà questo dono della fedeltà, che lo Spirito Santo produce questo frutto, che noi possiamo assumerci degli incarichi nella Chiesa, dei ministeri, dei servizi stabili. È perché lo Spirito Santo produce questo frutto nella nostra vita che possiamo fare promesse e voti a Dio e consacrarci a Lui. Altrimenti viene a mancare lo Spirito Santo in una persona, viene a mancare la fedeltà, non capisce più perché ubbidire, non capisce più perché vivere la castità, non capisce più perché vivere la povertà, che scopo ha? E questo perché non c'è fedeltà, la fedeltà viene a mancare perché manca lo Spirito Santo, perché viene rifiutato lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo produce fedeltà. Domani puoi contare su di me come oggi. Ecco la fedeltà. Mitezza. Mitezza. La mitezza è quella caratteristica che fa sì che un uomo ci sia, è presente, ma non lo si nota. Mi piace ripetere sempre la definizione che mi ha dato una bambina di prima elementare, 10 anni fa. Quando ho chiesto: sapete che cos'è la mitezza, un uomo mite? Sì, un uomo mite è uno che c'è, è come se non c'è. Cioè c'è, è presente, è disponibile, ma non si fa notare, ma non si mette in mostra, ma non vuol dominare, non domina. C'è, è disponibile, puoi far conto della sua presenza, ma non si impone e non diventa, come dire, non occupa spazio, si può dire, nel cuore, nella vita, nell'ambiente, la mitezza. Gesù è mite. È umile di cuore, l'ha detto lui stesso, non ha avuto vergogna a dirlo. Io sono mite, imparate da me che sono mite. E lo aveva già detto il profeta, che non farà udire in piazza la sua voce, benché Dio tien conto di lui e fa tutto per mezzo di lui. Ed è proprio così che se noi siamo miti, non ci facciamo notare, Dio può agire per mezzo nostro. Viceversa, se noi vogliamo essere in mostra, Dio non può più far nulla attraverso di noi. Diventiamo inutili per il suo regno. Ultimo dei frutti o delle caratteristiche del frutto dello Spirito elencati qui da San Paolo è questo: dominio di sé. Dominio di sé, non dominio degli altri, no? Ma di sé stessi. Ora, questa parola dominio di sé può avere molti colori, può essere tradotta con molti, può avere molti significati a seconda in quale parte della vita si esercita il dominio di sé. Può diventare modestia se lo si esercita nell'ambito sessuale, può diventare silenzio, il dominio di sé, se lo si esercita nell'ambito della lingua, può diventare temperanza se lo si esercita nell'ambito del cibo e della bevanda, e dopo non so cosa può diventare ancora, vedete voi. Quello che preme di più a San Giacomo è che l'adoperiamo per la lingua, questo è chiaro. A San Giacomo preme che il cristiano domini la sua lingua, perché dice che è come un veleno mortale, come un fuoco che divora la lingua. E chi domina la lingua domina tutto il corpo, il dominio di sé. Per vedere il dominio di sé possiamo guardare ancora a Gesù. Guardate come si trattiene dal parlare, per esempio, di fronte a Erode. Come dice solo le cose essenziali di fronte a Pilato. Solo le cose essenziali per aiutare Pilato ad arrivare alla fede, non per difendere se stesso. Il dominio di sé nella vita di Gesù. Bene, questo è un po' il frutto dello Spirito. Ripeto le 9 parole. Amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Contro queste cose non c'è legge. Sono di Dio queste cose. Non c'è legge contro Dio. Le possiamo esercitare finché vogliamo e nessuno ce lo può impedire. Nessuna legge ce lo evita. Il frutto dello Spirito è questo. A Gesù preme che il cristiano porti frutto, altrimenti cos'è? Altrimenti il cristiano è sale senza sapore, buono essere buttato sulla strada, non serve a nulla. E noi vediamo che nella vita dei cristiani, nella nostra vita, se c'è Spirito Santo, se portiamo questo frutto dello Spirito nel mondo, la nostra vita ha un significato. Altrimenti andiamo a cercare significato per la nostra vita da altre parti, nella nostra capacità di lavorare, nella nostra capacità di tenere contatti, di non so, nell'andare a conferenze, nell'andare a far questo, far quello. Cerchiamo significato nel lavoro, nella produttività, nell'efficientismo, quello del mondo poi in fondo. Lì cerchiamo il significato della vita. Se, ma questo è un significato che ci lascia sempre un po' inquieti. E che quel giorno che andiamo in pensione crolla. E ci troviamo, cosa serve la mia vita? Cosa faccio io adesso? Cosa, come occupare? Perché? Che cristiano sono se non faccio questo, se non faccio quello? E io dico, ma che cristiano sei se non porti Spirito Santo? Dopo importa poco che tu fai lo spazzino, importa poco che tu in ospedale, invece che essere infermiera, sii semplice inserviente, che a scuola invece che essere la maestra sii la cuoca, che in uno ufficio o in una fabbrica invece che essere il capo sei un semplice dipendente, un semplice operaio, ha poca importanza. Come cristiano, se tu non porti Spirito Santo, puoi fare qualunque cosa, sì, tutto, cercherai la carriera. Ma se la tua intenzione è quella di essere cristiano, porti Spirito Santo, allora il resto non ti importa più, diventa secondario. Anzi, qualcosa di cui si occupano gli altri, a te non prende più tempo né energie, interiori o esteriori. Il cristiano nel mondo ha senso se è pieno di Spirito Santo, se diffonde intorno a sé Spirito Santo, altrimenti non ha senso. E non trova un senso al suo essere cristiano, non trova significato. Diventa sale senza sapore, luce spenta, lievito marcio. Questo è lo specifico del cristiano. Perché siamo cristiani noi? Non per far bene così, per far bene colà, per sollevare questi e sollevare quelli. Sono cose sì che ci stanno, ma il nostro specifico è portare Spirito Santo, portare il frutto dello Spirito Santo. Perché quando c'è il frutto dello Spirito Santo, la nostra vita è già presenza di Dio in mezzo agli uomini, è presenza di Gesù in mezzo al mondo. È presenza dell'agnello di Dio in mezzo ai lupi di questo mondo. Non abbiamo paura. C'è uno che prega per noi. C'è uno che continua a intercedere presso Dio perché ci doni questo Spirito Santo. Perché ci faccia veramente suoi testimoni e suoi portatori. E questo è Gesù. Gesù intercede per noi, a nostro favore. Nella lettera agli Ebrei, più volte viene ripetuto questa parola consolante. Cristo, infatti, è entrato nel cielo stesso, per comparire ora al cospetto di Dio in nostro favore. In nostro favore. E che cosa chiederà Gesù per noi? Dopo tutto quel che Lui ha detto, dopo tutto quel che Lui ci ha insegnato, Gesù chiede per noi Spirito Santo. Gesù ha fatto di tutto per donare lo Spirito Santo ai Suoi discepoli e a tutti i credenti in Lui. E ora ancora sta intercedendo a nostro favore. Quindi non è la nostra preghiera che ci ottiene Spirito Santo, ma la preghiera di Gesù. Noi ci uniamo alla sua. Gesù, accetta che unisca anche la mia preghiera alla tua, perché il Padre doni a me e agli altri cristiani Spirito Santo. Ci uniamo a Gesù. E la sua intercessione ci ottiene Spirito Santo. Così non dobbiamo aver paura o timore di fronte al nostro compito. Stiamo con umiltà ancora insieme a Gesù anche nella sua preghiera al Padre. Riceveremo Spirito Santo, riceveremo la forza che ci è necessaria per vivere nell'amore, nella gioia, nella pace, quella di Dio, nella bontà, nella fedeltà, nella mitezza, nella benevolenza, nella pazienza, nel dominio di sé.